Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. In Venezuela si lotta contro il tempo nella speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie del terremoto. In esteri, la testimonianza da Caracas. Nel Regno Unito il caldo ha mandato in tilt gli ospedali, ma la politica continua a non reagire. A Gaza le proteste spontanee che erano previste per oggi sono state strumentalizzate da Israele e da Hamas, lasciando ancora una volta la popolazione senza voce. In India la protesta degli scarafaggi cresce ed esce dai perimetri del web. Ora gli studenti arrabbiati chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione. Mondialità. Il debito globale non è mai stato così grande, eppure i mercati continuano ad essere fiduciosi. Ai mondiali di calcio, la favola della nazionale di Capoverde continua a far sognare tutto l'arcipelago. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie, partiamo dal Libano. Secondo Axios, una notizia diffusa proprio pochi minuti fa, Libano e Israele avrebbero raggiunto un accordo quadro durante i colloqui che sono in corso a Washington, e questo accordo dovrebbe essere firmato oggi a Washington. Per il momento non si hanno informazioni sul contenuto. Mentre continuavano però i negoziati a Washington, due raid aerei israeliani hanno colpito questa mattina i dintorni di Nabatieh, principale cittadina nell'entroterra del sud del Libano, segnando appunto le prime incursioni condotte da caccia israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco sabato scorso. E già nella notte, poco dopo la mezzanotte, altri due raid di caccia israeliani avevano preso di mira Beit Yaun. Donald Trump ha invece scritto oggi su Truth Social che l'Iran ha violato il cessate il fuoco con gli attacchi contro le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito nello stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico, ha scritto il presidente. Si tratta ovviamente di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo che l'Iran ha ribadito la sua rivendicazione di essere l'autorità centrale nella gestione del traffico marittimo attraverso lo stretto. L'attacco alla Ever Lovely, una nave portacontainer che transitava vicino alla sponda umanita dello stretto, sembra essere il primo attacco iraniano noto contro una nave mercantile dalla firma dell'accordo di pace preliminare tra Teheran e Washington la scorsa settimana. Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato oggi che lo stretto si trova all'interno delle acque territoriali iraniane e omanite, e quindi, citando una sezione dell'accordo, del memorandum con gli Stati Uniti, secondo Teheran questo gli darebbe facoltà di gestire il traffico marittimo nello stretto. Un'altra vittoria per il sindaco di New York, Zoran Mamdani. Il Rent Guidelines Board, il consiglio cittadino sugli affitti, ha approvato ufficialmente il blocco biennale degli affitti. Il sindaco di New York ha quindi mantenuto fede ad una delle promesse fatte in campagna elettorale, e grazie al provvedimento saranno congelati gli affitti per circa 1 milione di appartamenti a canone calmierato in tutta la città. Un traguardo ottenuto a 6 mesi dalla sua elezione. Il blocco è stato approvato con 7 voti a favore e 1 contrario. È una vittoria storica per gli inquilini di New York, ha detto Mamdani. Continuerò a lavorare per una città più alla portata di tutti attraverso la costruzione e il mantenimento di alloggi a prezzi accessibili, oltre che a mantenere bassi i costi assicurativi. Il provvedimento entrerà in vigore dal prossimo ottobre e interesserà i canoni di locazione sia di 1 che di 2 anni.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E Apriamo andando in Venezuela, dopo il giorno dopo il terribile terremoto che ha colpito il paese. Il numero delle vittime continua a salire, il bilancio parla ora di 589 morti, ma si continuano a cercare i dispersi. Tra le macerie sono oltre 50.000, secondo il sito che monitora le persone scomparse. Queste sono un po' le ultime ore per sperare di trovare sopravvissuti. Oggi i dispersi sono stati cercati tra le macerie, spostando i mattoni e il cemento a mani nude nel nord del Venezuela, dove ci sono le zone più colpite dal terremoto. Tutti stavano in silenzio per cercare di raccogliere o intercettare segni di vita tra le macerie. Intanto, nel quadro dello stato di emergenza che è stato dichiarato ieri dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, oggi la stessa presidente ha annunciato la militarizzazione dello stato della Guaira, il più colpito dall'impatto distruttivo del sisma. Valentina Bosoni ha raggiunto nella capitale Caracas Pablito Giroletti, cittadino italo-venezuelano, e questo è il suo racconto della situazione.
Sono momenti inspiegabili, tanta paura, il palazzo sembra un'altalena, tutto per terra, quadri, mobili, lampadine, eccetera. Dopo gli urli, i rumori di vetri rotti, è stata un'esperienza traumatica, diciamo. Ancora stamattina, alle 6 del mattino, adesso qua è circa mezzogiorno, ma 6 ore prima è stata una delle ultime repliche. E la gente è spaventata, allora nessuno ci tiene di stare in casa sugli appartamenti perché sono molto compromessi, quindi la gente preferisce stare giù alla strada, sul pavimento o sul marciapiede con delle tende di campeggio, con materazzi, comunque si vedono qua vicino centri di accoppio per i primi ausili, diciamo, tanto medicine come genere alimentare. Abbiamo saputo anche che ci sono anche dei primi ausili dall'estero, tanti dagli Stati Uniti come dalla Germania, anche dal Messico e dal Salvador.
E gli aiuti stanno arrivando? In che modo vengono distribuiti?
Beh, molto lento, diciamo, molto lento, poca logistica, ma con le voglie e le speranze al più alto livello. Però sono momenti difficili dove è complicato avere una logistica ideale.
E come state ricevendo informazioni, aggiornamenti su come comportarvi e muovervi?
L'internet appena appena si è regolarizzata, cioè il wifi, e le reti sociali, la televisione nazionale che è pubblica, mandano qualche informazione, le statistiche. Giù alla Guaira hanno fatto vedere adesso delle immagini che ci sono già le macchinarie rimuovendo assieme ai rescatisti per vedere se si trova qualche sopravvivente ancora. Dalle 24 alle 72 ore è il periodo ideale, massimo per avere speranza di trovare qualche sopravvivente ancora.
E la situazione già critica nel paese, sia dal punto di vista economico che umanitario, in che modo ha inciso su questa emergenza?
È molto, perché non tutti i commerci sono aperti. Qua abbiamo un'inflazione del 170%, adesso che ha diminuito un po', e quindi non è niente facile. La gente non ha molte capacità monetaria di muoversi con facilità, quindi l'appoggio economico e le medicine, eccetera, sarà fondamentale in questi giorni, sarà fondamentale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso continuiamo a parlare dell'ondata di calore che sta colpendo tutta Europa in questi giorni, appunto oltre alla Francia di cui stiamo parlando da tutta la settimana, a essere colpiti particolarmente sono anche la Germania e il Regno Unito. La Germania si sta avvicinando al culmine dell'ondata di caldo, oggi si sono superati i 40 gradi e nel fine settimana potrebbero essere raggiunti i 41 gradi e oltre. Il servizio meteorologico tedesco pensa che siano possibili nuovi record di caldo per il mese di giugno e nuovamente record di caldo di tutti i tempi. Nuovo record assoluto di caldo è stato registrato anche oggi nel Regno Unito, il terzo giorno consecutivo. Questa ondata di caldo sta avendo ripercussioni un po' su tutta la vita del paese, ma soprattutto sul sistema sanitario. Sentiamo Elena Siniscalco.
Questa settimana il Regno Unito ha visto i giorni più caldi di sempre per il mese di giugno, con temperature che hanno raggiunto i 36 gradi. Il Regno Unito non è l'Italia, non è la Spagna e non è nemmeno la Francia, e queste temperature sono abbastanza scioccanti, specialmente considerando che siamo solo a giugno. Qui l'aria condizionata esiste solo in alcuni rari negozi e nemmeno in tutti gli uffici. Le infrastrutture del paese non sono progettate per supportare temperature simili e ciò si è tradotto in case che diventano effettivamente dei forni, scuole chiuse per evitare che i bambini stiano male per il caldo, grossi ritardi nei trasporti pubblici. Ma a soffrire drammaticamente è stato soprattutto il sistema sanitario nazionale, l'NHS. I medici hanno raccontato di macchinari per le risonanze magnetiche che si rompevano, di sistemi informatici in tilt, di intere unità degli ospedali in cui l'aria condizionata non c'era o non funzionava. Allo stesso tempo, il numero di persone che arrivavano in ospedale con sintomi di disidratazione o ipertermia è aumentato. Un medico ha detto al Guardian che i pazienti di un reparto geriatrico hanno dovuto sopportare temperature che raggiungevano i 35 gradi all'interno dell'ospedale. E ancora, in un altro ospedale hanno smesso di funzionare i macchinari usati per il trattamento dei pazienti oncologici. Alcuni medici hanno raccontato di aver dovuto spegnere le luci in diverse stanze perché a un certo punto si temeva che l'intero ospedale andasse in tilt. E la lista continua. Il sistema sanitario nazionale britannico, storicamente un'enorme fonte di orgoglio per il paese, per la sua missione di curare chiunque completamente gratuitamente, è in crisi da anni. Le liste d'attesa sono lunghissime, i medici lavorano turni infiniti e le ambulanze nelle parti più rurali del paese spesso faticano ad arrivare nei tempi predefiniti. Nonostante ciò, l'azione politica continua a mancare. L'NHS è considerata dai politici un po' un mostro a sette teste, così complicato che nessuno vuole toccarlo. L'emergenza del caldo di questa settimana ha dimostrato che l'NHS non è assolutamente pronta per un futuro in cui queste temperature, impensabili nel paese fino a qualche anno fa, diventeranno sempre più comuni. La dottoressa Hilary Williams, vicepresidente della sezione clinica del Royal College of Physicians, ha detto che quando i medici guardano le previsioni del tempo provano un senso di inquietudine, perché sanno cosa li aspetta e sanno di poter fare ben poco. Quando queste sono le condizioni negli ospedali, la situazione non si risolve comprando una manciata di ventilatori, ha aggiunto. Tra i numerosi investimenti nelle infrastrutture pubbliche che il prossimo governo dovrà considerare, ci dovrà essere una riqualifica degli ospedali per renderli resilienti di fronte alla crisi climatica. Secondo un rapporto della UK Health Alliance for Climate Change, risultati importanti in questo campo si possono ottenere dotando gli ospedali di sistemi di produzione di energia sostenibile, migliorando l'isolamento termico, aumentando le aree verdi intorno alle strutture e introducendo training obbligatori per i medici su come comportarsi in situazioni di crisi come quella di questa settimana. Per ottenere risultati reali, però, serve tempo. Intanto, per i medici e i pazienti in alcune parti del paese, i prossimi due giorni continueranno a essere un incubo.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Le notizie di proteste a Gaza sono sempre piuttosto rare e particolarmente interessanti, purtroppo però è anche difficile per la popolazione della striscia riuscire a manifestare il proprio scontento, il proprio dolore senza che le loro rivendicazioni politiche vengano strumentalizzate. È quello che è successo oggi, sentiamo Riccardo Stoppa.
Dignità, libertà e giustizia sono le tre parole che appaiono sul manifesto pubblicato online. Potrebbe essere riassunta così la locandina circolata sui social con cui è stata indetta la mobilitazione di oggi a Gaza. Sulla pagina sventolano le bandiere palestinesi e le richieste sono scritte nero su bianco. Una vita lontana dalla povertà e dalle tende, un governo democratico che rispetti il volere del popolo, elezioni autentiche e un futuro per i propri figli. Una mobilitazione indetta in una dozzina di località della striscia che viene chiamata Rivoluzione del 26 giugno. Su internet è stata promossa soprattutto da profili lontani da Gaza e i media che riprendono la notizia sottolineano questo aspetto. Ne è un esempio più 972, un magazine israelo-palestinese che parla di un movimento spinto soprattutto da attivisti e giornalisti della diaspora palestinese. Alcuni sarebbero affiliati a Fatah, altri sarebbero indipendenti. Secondo Al-Akhbar, un quotidiano di Beirut, i primi due a parlare di rivoluzione del 26 giugno sui social sarebbero stati due giornalisti egiziani. Hanno scritto: «Avete tollerato Hamas per 20 anni, non potete tollerare noi per 2 giorni?» Le reazioni sono state variegate. Mohammed Al-Tul è tra i fondatori del movimento Bedna Naesh, ovvero «Vogliamo vivere», slogan sotto cui i palestinesi di Gaza si sono uniti in protesta nel 2017. Secondo Al-Tul, la rivoluzione del 26 giugno si inserisce in quello stesso solco e spera che segni la nascita di un nuovo movimento civico. I giornali israeliani parlano invece di proteste squisitamente anti-Hamas, aggiungendo che i miliziani sarebbero pronti a reprimerle duramente. Alcuni, come il Jerusalem Post, scrivono che l'IDF si aspetta che le rivolte arrivino a ridosso della linea gialla e per questo l'esercito è in stato di allerta. C'è poi Hamas, che nega l'esistenza di malumore tra la popolazione e sostiene che i Gazawi se la possano prendere solo con Israele. In strada, però, non ci sono state mobilitazioni. A dirlo è una fonte di Radio Popolare nella striscia di Gaza. Racconta che era nata come una chiamata spontanea, ma che Israele e le milizie che ci collaborano l'hanno strumentalizzata. Si tratta di milizie che stanno oltre la linea gialla, composte da circa 1 migliaio di persone. Da quando la popolazione ha saputo che c'è di mezzo il nemico, ci spiega, ha lasciato perdere perché ha perso significato. Non ci sarà nessuna rivoluzione oggi. 972 Magazine parla di un copione che si ripete da anni. Le proteste vengono strumentalizzate da entrambe le parti per i propri fini e le persone, in tutto questo, non hanno spazio per far sentire la propria voce.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se sul feu, j'tire un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Adesso andiamo in India, torniamo a parlare del Cockroach Janta Party, ovvero il partito degli scarafaggi, nato su internet in segno di protesta poco più di un mese fa, partito che sta uscendo sempre più dal perimetro di un fenomeno social. All'inizio della settimana il movimento ha indetto un sit-in a New Delhi per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione e centinaia di persone stanno ancora partecipando oggi. Riccardo Stoppa ha raggiunto a Delhi l'avvocata del movimento, Ratna Singh.
Basically, this entire protest is by this Cockroach Janta Party is
L'obiettivo è responsabilizzare il ministro dell'istruzione e il governo in generale. I manifestanti chiedono le dimissioni di Dharmendra Pradhan, il ministro dell'istruzione, dopo che le domande del test nazionale per l'ingresso a medicina sono state diffuse online e l'esame si è dovuto ripetere. Diversi studenti si sono suicidati per lo stress. È tutto il sistema educativo in questo paese a non essere in buona salute, perché è successo anche per altri esami. Lo scandalo del test di medicina però è scoppiato negli stessi giorni in cui è nato il CJP e molti studenti ne hanno approfittato per far sentire la loro voce. All'inizio c'è stata una petizione per le dimissioni di Pradhan che è stata firmata da più di 50.000 persone. Ora, dopo diverse manifestazioni anche in diverse città del paese, a Nuova Delhi c'è questo sit-in che va avanti dal 21 giugno. Qui il genitore di uno studente è stato attaccato e ferito alla testa. Il sit-in è sorvegliato dalla polizia, eppure un gruppo è riuscito a entrare e a creare scompiglio. Ogni volta che c'è una protesta del genere, ci sono gruppi che non sono felici che vengano fatte domande al governo.
Il governo come sta reagendo alla manifestazione di Nuova Delhi?
Fino all'altro ieri il governo non ha reagito. Nessun media tradizionale ha coperto queste proteste. Poi l'altro ieri il ministro dell'istruzione ha chiamato i manifestanti terroristi. Continuano a dire di aver fatto un buon lavoro con i test di medicina e che può capitare che i testi vengano diffusi online, perché l'India è un paese grande. Non è la risposta che vogliamo. 20 studenti si sono suicidati solo dopo il primo test. Se vedessi le condizioni degli studenti in questo paese, non capiresti perché il governo non fa e non dice niente. Se il ministro non riesce a fare il suo lavoro, deve prendersi le sue responsabilità e dimettersi.
Alle manifestazioni del CJP non aderiscono più solo studenti, però, giusto?
Not only just students, right?
Yeah, true.
Sì, per ora non ci sono solo diversi sindacati degli studenti, ma anche quelli degli agricoltori. Tutti hanno la loro ideologia, ma al momento si stanno unendo sotto la causa di un sistema educativo più giusto. Quando ci sono state diverse manifestazioni in giro per il paese la settimana scorsa, sono stati coinvolti molti sindacati locali. Sono soprattutto studenti e contadini, ma a Delhi in questi giorni stiamo vedendo anche insegnanti ed educatori e anche i genitori degli studenti che hanno perso la vita. Tutti si stanno unendo per far sentire la propria voce.
Everyone is coming together to, you know, raise their voice.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Adesso la nostra rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
Corsa di una locomotiva su binari che stanno per finire, mancano solo pochi chilometri, i passeggeri lo sanno, ma nessuno si fa problema, anzi, a bordo del treno si fa festa. Nei primi mesi del 2026 il debito globale ha raggiunto il record storico di 353 mila miliardi di dollari, una cifra difficile da immaginare e perfino da scrivere, e pari al 352% del PIL globale. Eppure i mercati restano ottimisti, soprattutto perché la crescita di questa gigantesca montagna di debiti è stata spinta da Stati Uniti e Cina. Washington è il primo responsabile del governo federale, con un debito pubblico che ha superato quota 38 mila miliardi ed equivale ormai al 124% del PIL nazionale. In Cina, invece, il maggior indiziato è il settore delle società non finanziarie, che in buona parte però sono statali. L'Unione Europea va meglio, il debito intergovernativo si attesta al 92% del PIL. L'Italia è il fanalino di coda, il nostro debito pubblico si aggira attorno al 140% del PIL. Anche le economie emergenti fanno la loro parte con 106 mila miliardi di debiti e il dato in costante aumento. Con questi numeri è difficile capire l'ottimismo dei mercati, che hanno digerito senza eccessivi scossoni anche le turbulenze generate dal conflitto iraniano e dalla conseguente impennata del costo dell'energia. Secondo autorevoli previsioni, nei prossimi anni ci sarà addirittura un aumento del ricorso al debito, proprio per far fronte al rincaro energetico, alle conseguenti inflazione e anche all'invecchiamento della popolazione, fenomeno che ormai non colpisce soltanto i paesi del G7. A proposito di G7, al recente vertice di Evian, uno dei punti dell'agenda riguardava sì il debito, ma quello dei paesi poveri. È stato ribadito il sostegno all'iniziativa HIPC per ridurre il debito degli stati più indebitati. Sono già 25 quelli che beneficiano di alleggerimenti per 60 miliardi di dollari complessivi. Per i paesi a medio reddito invece è stato definito il cosiddetto approccio de Vian, che prevede una maggiore flessibilità e la valutazione caso per caso di eventuale ristrutturazione del debito. Il paradosso di questa situazione è che i paesi che hanno discusso di agevolazione e riduzione del debito altrui sono quelli maggiormente indebitati, sia in termini assoluti sia in percentuale, e sono gli stessi che hanno spinto per la corsa al riarmo e creato quell'instabilità che ha aumentato il prezzo di carburante e riacceso l'inflazione. In definitiva, se il debito pubblico del mondo tre volte emessa la ricchezza che il pianeta produce in un anno e nessuno si spaventa, forse perché diretti responsabili sanno che i debiti sono sostenibili finché c'è qualcuno che li finanzia, acquistando titoli, che si tratti di privati cittadini o di altri stati. È un mondo di finzione, ci si comporta con la finanza pubblica in un modo che, se riprodotto a livello familiare, ridurrebbe chiunque sul lastrico in poche settimane. Ma tanto vale, finché l'orchestra continua a suonare, il pallottoliere a girare, possiamo sentirci sollevati, siamo sull'orlo dell'abisso, ma i mercati sono fiduciosi.
Chiudiamo con i mondiali di calcio. Nella notte italiana la squadra di Capoverde sfiderà quella dell'Arabia Saudita e quindi il sogno di questa squadra, di questo piccolo paese, continua e sta mobilitando tutto l'arcipelago in sostegno della squadra. In tutto il paese vivono circa 500.000 persone, le famiglie sono molto numerose, le comunità piccole, ed è quindi anche piuttosto semplice trovare qualcuno che conosca almeno un giocatore della nazionale di Capoverde, ed è quello che è successo alla nostra Sara Milanese, che ha incontrato il papà di Kevin Spencer Pierce, l'unico giocatore dell'isola di Boavista. Prima di sentire allora la testimonianza che ha raccolto Sara Milanese, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Io mi chiamo Eliseo Andrade Pierce, un nome è Kevin Spencer Pierce.
Mi chiamo Eliseo Spencer Pierce, mio figlio si chiama Kevin Spencer Pierce, gioca in una squadra finlandese e nella nazionale capoverdiana. Ora sta partecipando ai mondiali ed è una soddisfazione molto grande. Ha iniziato a giocare qui sull'isola di Boavista, a Rabil, in un piccolo campo di terra battuta. Non c'era erba. Da subito si è dimostrato un vero appassionato di calcio. A 14 anni era già considerato una promessa. In famiglia lo abbiamo sostenuto. Pensavamo però sarebbe diventato giocatore di una delle squadre di Capoverde. Non immaginavamo ancora che avrebbe giocato all'estero. La prima conferma che questa era la sua strada è arrivata grazie a un grande evento organizzato dal Portogallo. È stato tra i tre giocatori selezionati tra più di 600 giovani.
Usava un giocatore internazionale, come un giocatore di selezione.
Qui fu notato dal proprietario di una squadra della Slovacchia che cercava giovani promettenti. Fu scelto e messo sotto contratto. Il primo anno non giocò mai, qualche amichevole, per il resto era sempre in panchina. È sempre stato veloce, forte e alto quasi 2 metri, ma era la sua prima volta in una squadra straniera e aveva molto da imparare. Io gli dicevo, sii paziente figlio mio, arriverà il tuo momento. Venne prestato a una squadra finlandese, dove migliorò moltissimo e dove venne infine acquistato come titolare. Da Capoverde alla Finlandia, due paesi molto diversi. Sono andato a trovarlo a gennaio, c'erano meno 21 gradi. Io morivo di freddo, ma lui andava in giro tranquillamente, si è già adattato. Ha iniziato a giocare con la nazionale nel 2021. Non è ancora titolare, ma è già stato diverse volte in campo. È molto felice di poter rappresentare Capoverde la nazionale. È l'unico giocatore dell'isola di Boavista di tutta la nazionale. Ci siamo sentiti al telefono più volte in questi giorni. Dice che è un'esperienza incredibile, un'esperienza a cui addirittura non aveva il coraggio di credere, non riusciva a descrivermi le emozioni con le parole. Certo, il sogno di giocare ai mondiali c'era, ma l'ha sempre considerato un sogno da bambini. È molto felice, anche se in questi mondiali non è ancora sceso in campo, ma ci sono buone probabilità che nella prossima partita contro l'Arabia Saudita giochi. Il suo numero è il 25. Se lo vedrete scendere in campo, sarà un'emozione fortissima per
Também. Espero que ele vá jogar amanhã.
Amanhã.
Vai ser uma alegria que não vai quebrar.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.